Scuola di Ecologia Politica in Montagna, prima edizione. Emanuele Leonardi. Avvicinarsi all'ecologia politica, idee e pratiche.
Innanzitutto, ovviamente, e non sono di prammatica, i ringraziamenti a chi ci ospita e a chi ha organizzato. Tra le tante ragioni che mi hanno reso molto contento di preparare questo intervento, cioè il fatto che abbiate deciso di perseverare nel farlo in presenza, perché quello che diceva Andrea prima, e faceva riferimento anche altri, quindi il desiderio di magari tornare ad abitare in Appennino, anch'io sono nato in Appennino, comunque ha bisogno di un primo momento in cui ci si confronta personalmente, insomma, come dire, dopo i mesi terribili del lockdown, meglio trovarsi qui. La solita emozione pre-speech. No, in realtà ho apprezzato molto anche il fatto che ci sia questa, diciamo così, non sovrapposizione, ma incontro tra la tradizione dell'ecologia politica e il riferimento, il ragionamento sulle aree interne di cui parlerà Filippo Barbera tra poco, perché mi ha dato l'occasione di, cioè, ieri e stamattina quando preparavo l'intervento, no, mi sono accorto che in realtà stavo scrivendo una sorta di bilancio provvisorio, okay? Perché in realtà di ecologia politica in Italia si parlava anche negli anni 70, però come diceva Andrea molto giustamente, in questi ultimi anni è successo qualcosa. E quando parliamo di ecologia politica, adesso ne stiamo parlando in una maniera che è molto diversa rispetto a come se ne parlava tra gli anni 60 e 70, e spero alla fine della presentazione di aver giustificato il perché di questa ipotesi, ma fin da subito ci tenevo a dirvi che io l'ho vissuto come un bilancio, perché questo modo di parlare di ecologia politica in qualche modo ha a che fare, in Italia perlomeno, con un momento abbastanza specifico dal punto di vista dell'attivismo e con un momento abbastanza specifico dal punto di vista dell'accademia, perché intanto si dà a cavallo in relazione tra momenti di mobilitazione e momenti di riflessione accademica, e questo è già un qualcosa di diverso rispetto al momento di inizio del periodo precedente. Io ricordo quando, mentre si firmava in maniera anche abbastanza trionfale al tempo l'accordo di Parigi, era il dicembre 2015, e io giravo un pochino, in particolare al nord, perché al sud era già una situazione un pochino diversa, tra Torino, Milano, Padova, Venezia, a presentare un libretto di André Gorz che si intitola Ecologia e Libertà, e che proprio in quell'anno avevamo ripubblicato. E le mobilitazioni per la giustizia climatica in quel contesto in cui si stava firmando l'accordo di Parigi avevano coinvolto un numero di persone risibile. Ricordo appunto la manifestazione di Padova aveva un centinaio di persone, la biciclettata a Milano penso fossimo in 25, ok? Milano-Padova, quindi città che, come saprete, presumo, hanno una disponibilità alla mobilitazione anche abbastanza notevole. Lì però si è cominciato a costruire un percorso di riflessione che ha coinvolto movimenti sociali che fino a quel momento avevano teso, e voglio essere gentile, a mettere sullo sfondo le questioni ambientali e la questione climatica, che in quel frangente che è allo stesso tempo un momento di, diciamo così, è un po' il canto del cigno, okay? Si firma un grandissimo accordo, perché 196 paesi che si siedono ad un tavolo e firmano un accordo, naturalmente è una, dal punto di vista della diplomazia, una vittoria indiscutibile, che aveva naturalmente una fondazione, un fondamento molto fragile, come poi si è visto a partire dall'anno successivo. E devo ammettere che, insomma, che i movimenti se ne accorgessero in quel momento non era scontato, eravamo anche in molti pochi a dirlo. Oggi però, come dire, mi pare di poter dire che quando si parla di ecologia politica in Italia, quel momento lì, no, quella prima critica all'accordo di Parigi solitaria abbia avuto un effetto. Dal punto di vista accademico invece faccio riferimento al gruppo di ricerca coordinato dal professor Luigi Pellizzoni a Pisa, si chiama Politica, Ontologie, Ecologia, siamo partiti nel 2017 con alcuni seminari, quest'estate abbiamo fatto una summer school internazionale con più di 60 iscritti, era però online, quindi insomma voi avete fatto meglio perché c'è la presenza, al tempo non si sarebbe potuto fare, però è stata un'esperienza notevole. A novembre facciamo un altro webinar, coinvolgiamo insomma un po' di studiosi e studiose europee, però effettivamente lì si mette in piedi un gruppo di ricerca di accademici e accademiche su questi temi, ok? Quindi l'ecologia politica di cui provo a parlarvi sta a cavallo tra attivismo e ricerca accademica e ha una sua specificità contemporanea. Naturalmente, se andiamo invece, quindi quello che vengo a dirvi, e tra l'altro chiedo ad Andrea o a Chiara di farmi un cenno a 5 minuti quando mi mancano 5 minuti, così poi vado a chiudere, perché tendo a dire sempre che sarò breve e a non riuscirci, però voglio rispettare i tempi, ci mancherebbe altro. Insomma, vi do, provo a fare qualche riflessione più teorica e poi invece qualche riflessione più sul pratico e sulla, diciamo così, le sfide politiche del presente, e parto da una definizione che effettivamente, diciamo così, giustifica il fatto che si parli di ecologia politica al modo in cui ho appena annunciato, e che si parlasse di ecologia politica 40-50 anni fa, e che è in qualche modo più o meno quello che diceva Andrea prima. L'idea di base è il dato ambientale, quindi sapere quanto si emette, sapere quanto si inquina, sapere qual è la soglia al di là della quale una certa pratica comincia a diventare dannosa, non è sufficiente, okay, per comprendere ed agire politicamente sulla crisi ambientale e in particolare sulla crisi climatica. Perché? Perché il rapporto tra società e natura è mediato da un filtro, okay, il quale è in sé costituito dal modo in cui la produzione e la riproduzione sono organizzate, come minimo a livello sociale, ad oggi sicuramente anche a livello globale. Piccola precisazione. L'origine dell'ecologia politica è legata molto intimamente, ma non si esaurisce, nel rapporto con alcune correnti eterodosse del marxismo. Ok? Quindi è vero che molto spesso questo filtro tra società e natura si è definito, è stato definito modo di produzione. Quindi in qualche modo è perché il capitalismo ha al suo interno la necessità di accumulare sempre più che si costruiscono che nascono le problematiche ambientali. Naturalmente questo approccio è limitato, nel senso ha alcuni vantaggi ma ha anche alcune limitazioni, serve per dire qualcosa, ma se si vuole dire qualcos'altro non serve più. Perciò tenete sempre presente che io parlo più da questa prospettiva critica dell'interno dell'ecomarxismo, nella consapevolezza che non tutto ciò che c'è da dire sulla crisi ecologica può essere detto da questa prospettiva. Per esempio, quando chi ha a che fare con la vasta area, non basta come numero di persone, ma basta come numero di prospettive, sapete che nel campo marxista c'è questo vizio di avere una posizione per ciascuno, no? Che non è molto efficace. Però quando si dice, per esempio, il mio programma di ricerca è stato cercare di analizzare come, a partire dalla nascita dell'economia politica, i pensatori e le pensatrici, dopo un certo periodo, afferenti a questa disciplina, hanno immaginato il rapporto tra natura e valore. Okay? Quindi, alla domanda come si crea il valore, okay, dovevano fare corrispondere, il più delle volte implicitamente, talvolta esplicitamente, una certa idea di come la natura funzionava nel processo di creazione di quel valore. Ora ci sono scuole sociologiche, ma non solo, psicologiche, che invece approcciano la questione del valore in maniera radicalmente diversa. Per esempio, io ritengo che questo tavolo abbia un alto valore per X ragioni che possono essere affettive, perché ho un feticismo per questo tipo di legno, perché lo stile, e naturalmente sto valorizzando in qualche modo, no? Allo stesso modo si può valutare qualcosa a partire da un sistema valoriale che non necessariamente ha a che fare con le preferenze. Insomma, come dire, c'è tutto uno spettro di possibilità di leggere il rapporto tra natura e valore. Io ve ne propongo uno che ha alcuni vantaggi a mio avviso, ma che naturalmente è consapevole di essere circoscritto. E faccio riferimento in particolare a una prospettiva che è stata elaborata da Jason Moore, che è sociologo, geografo che lavora in Nord America, allievo di Giovanni Arrighi, quindi diciamo così un tipo di marxismo che si è legato all'ipotesi del sistema mondo, e sostanzialmente Moore legge la dinamica del valore in rapporto alla crisi ecologica nella duplice modalità del capitale progetto, quindi ciò che la dinamica capitalistica pone la natura, il modo in cui la dinamica capitalistica pone la natura per appoggiarvisi, e il processo storico reale, che in realtà non corrisponde mai alla configurazione ideale, no? E quindi vi è continuamente una tensione, e a dire di Moore il vantaggio del capitalismo rispetto a tutti i modi di produzione precedenti è che è particolarmente capace di adattarsi a quella non corrispondenza tra ciò che immagina sarebbe positivo e gli ostacoli che trova nel mondo. Okay? Altri sistemi si bloccano e il capitalismo nel suo dinamismo invece, no? Nel rivoluzionare tutto ciò che ha di fronte, si appoggia sempre anche ai momenti di frizione, riporta all'interno della sua dinamica quello che apparentemente sembrava un ostacolo, e vedremo che questo accade anche per quanto riguarda le questioni ecologiche. Quindi il mio progetto di ricerca, quando è nato una decina d'anni fa, aveva come scopo quello di dire la mia ricerca di dottorato, sostanzialmente, come gli economisti classici percepiscono la natura e come gli economisti contemporanei percepiscono la natura, è quello che c'è stato in mezzo. Tuttavia, questo interesse di ricerca non era indipendente da quello che stavo dicendo prima, no? Cioè da quello che ci accade attorno. Tutti quanti, più o meno esplicitamente, poniamo delle domande alla storia, alle fonti, sulla base di qualcosa che percepiamo come problematico, no? Nel mio caso la questione era stata questa. Quando ho cominciato l'università, e quindi vabbè, non sono tra i più vecchi in sala, però neanche tra i più giovani, quindi un po' di tempo fa, e ci facevano studiare il protocollo di Kyoto e cose del genere, insomma, si dava molto per scontato, quindi non poneva problema, il fatto che fosse non solo possibile, ma assolutamente desiderabile, tenere assieme la performatività economica di un'attività o di un progetto e la protezione ambientale. Ok? L'idea, Kyoto dice, il mercato ha creato un problema, che è il problema climatico, perché storicamente non è stato in grado, no, di internalizzare le cosiddette esternalità negative, in questo caso le emissioni, però nuovi mercati, che nel linguaggio di Kyoto sono i meccanismi flessibili, saranno in grado invece di rispondere a questo problema attraverso il fatto che danno un prezzo alla natura in generale, in particolare quel tipo di trattato, alle emissioni. E naturalmente io religiosamente facevo i miei esami, alcuni sono andati abbastanza bene, e mi sembrava tutto molto lineare, mi sembrava che fosse molto semplice come questione. Poi, per motivi altri che non riguardavano il percorso universitario, ho cominciato a fare un pochino di ricerca a cavallo tra la storia e la sociologia sui movimenti politici e sociali contro le nocività industriali che si sono dati in tutto il mondo e che nel nostro paese in alcuni casi sono state molto importanti. Penso Castellanza per quanto riguarda l'amianto, il reparto verniciatura Fiat a fine anni 60 per quanto riguarda le prime lotte, i primi conflitti sulle nocività. Ovviamente, altro caso molto importante, Porto Marghera, no? Quindi, tutte radici di contestazione diverse. Porto Marghera stavano gli operaisti, al reparto verniciatura Fiat stava la sinistra della CGIL, no? Ivar Oddone, non so se è un nome che a qualcuno dice qualcosa, è stata una figura molto importante del movimento sindacale italiano, ma è stata anche la figura che da partigiano ha ispirato a Calvino Kim nel Sentiero dei Nidi di Ragno, no? Quindi ha due momenti di importanza per la storia nazionale, uno letterario, cioè politico letterario, e uno sindacale, pensate che persona. Però insomma, in questa varietà delle radici tutto poteva esistere, come dire, non stava nel campo del pensabile l'idea che si potesse risolvere un problema ambientale ecologico, okay, e mantenere inalterato quello che nel linguaggio dell'epoca era il tasso di profitto. Okay? L'idea, e infatti la cosa naturalmente mi sorprendeva, perché ero stato io stesso, avevo dato così facilmente per scontato che fosse possibile la posizione alternativa, no? E tuttavia era assolutamente coerente con le ricerche che andavo facendo. Cioè, si chieda a Ricardo, naturalmente anche a Smith, e quindi naturalmente anche a Marx, che pur essendo un critico dell'economia politica di categorie utilizza per lo più quelle dell'economia politica, se si chiede a questi autori che ruolo giocasse l'ambiente esterno, la natura, nel modello, e la natura funge da bordo del processo produttivo, quindi del processo di creazione di valore, i cui due soggetti fondamentali sono il capitale investito e il lavoro mobilitato, per lo più nella forma del salariato, e ciò che sta attorno, che non è solo l'ambiente naturale, attenzione, anche il lavoro di riproduzione per lo più svolto da donne e il lavoro dei colonizzati per lo più svolto da schiavi, quindi lavoro servile, lavoro domestico e ambiente naturale, sono ciò che sta fuori, che bordeggia il processo produttivo di valore, e ha due caratteristiche questo esterno: infinità e gratuità. Ok? Noi prendiamo da fuori il processo produttivo le varie materie prime, e dal punto di vista economico quelle sono e ce ne saranno sempre e non si esauriranno mai, e in più, quando andiamo a scaricare i rifiuti del processo produttivo, l'ambiente funge da cestino dei rifiuti, ma pensate anche al lavoro delle donne. Uno arriva a casa dalla fabbrica e cosa trova in tavola? La cena. Quindi vale all'inizio del processo produttivo e alla fine questa infinità e gratuità, che naturalmente alla lunga, okay, da un lato dal punto di vista fisico per quanto riguarda l'ambiente, dall'altro dal punto di vista sociale, perché a un certo punto colonizzati, donne e movimenti protoecologisti fanno notare che forse è anche un poco ingiusta la distribuzione dei vantaggi e degli svantaggi in questo schema, insomma a un certo punto queste categorie che non facevano problema dal punto di vista politico diventano problemi. In Italia la questione ecologica diventa problema politico sulla scorta di lotte operaie contro le nocività nelle forme che abbiamo visto, movimenti femministi per lo più, che a mio avviso rappresentano il fulcro di questa problematizzazione, e movimenti protoecologisti. Però in quel caso capite che a un certo punto, se l'obiettivo dei conflitti è quello di rendere visibile ciò che prima era invisibile, ok? Di fronte alla controparte si pone un'alternativa molto semplice: o pago per o risolvere ex post o evitare di inquinare ex ante il problema dell'inquinamento, del sovrasfruttamento, eccetera, o altrimenti, e quindi così facendo riduco il mio tasso di profitto, o non lo faccio, quindi mantengo inalterato il tasso di profitto, ma non risolvo la questione ambientale. Dalla fine degli anni 60, quando questo problema viene posto, fino alla seconda metà degli anni Ottanta, questa impossibilità di conciliare le due istanze è la norma, cioè tutta la normativa ambientale, quindi le cosiddette politiche ambientali, che nascono tra gli anni 70 e poi si moltiplicano all'inizio degli anni 80, hanno come caratteristica quella di essere, diciamo così, non so come si dica in italiano, comunque si pone una soglia oltre la quale non si può andare e chi lo fa viene multato, ok? Command and control, questo è il limite, e se non lo fai ti pago, ok? Non c'era nessun tipo di politica economica che gli stati potessero mettere in campo per dire rendiamo profittevole il rispetto del vincolo ecologico. Non esisteva come questione. Comincia ad esistere invece, ed è un'innovazione concettuale fondamentale, diciamo così, nel mio lavoro quello che ho cercato di fare è ragionare su come sia stata possibile, da un punto di vista politico-concettuale, questa innovazione, a partire dall'87, quindi con l'idea dello sviluppo sostenibile, che in buona sostanza dice, allora, in realtà crescita economica e protezione ambientale, sì, d'accordo, sarebbero anche abbastanza out-out, però se stiamo concentrati, se cerchiamo di fare un passo, no, io tolgo una cosa, tu ne metti un'altra, forse ci riusciamo a tenere insieme queste cose qui. E naturalmente il collante era la giustizia intergenerazionale, e quindi l'idea è, poiché dobbiamo lasciare ai futuri, a chi verrà, un mondo abitabile, facciamo questo sforzo. Ed è il primo momento in cui queste due questioni non sono più contrapposte in maniera netta, ma l'innovazione più radicale avviene invece all'inizio degli anni 90, e ha come, diciamo così, momento o data fondamentale il Summit della Terra a Rio de Janeiro 1992, l'idea che poi possiamo definire green economy o circular economy o crescita verde, cioè il fatto che si dice no, in realtà il vincolo ecologico, che è stata una barriera all'accumulazione nella stagione precedente, è oggi, può essere la chiave di volta di una strategia di accumulazione. Quindi siamo addirittura fortunati ad avere questo problema da risolvere, perché cercando di risolverlo, risolvendolo, possiamo e rilanciare i profitti e ridurre l'impatto negativo sulla biosfera. Ora, se volessi provare a spiegare quali passaggi furono necessari per questo salto di innovazione, diventerei troppo accademico, quindi non voglio annoiarvi, ve li elenco soltanto, poi chi ne voglia vi faccio girare i pezzi, che sono però appunto pezzi di articoli accademici. Ma questo salto è possibile perché cambia radicalmente il modo di lavorare. Okay? Da un lato quella sfera della riproduzione che avevamo visto nel modello precedente essere l'esterno, no? Il bordo infinito e gratuito viene invece internalizzato all'interno dei meccanismi di produzione di valore, un termine su tutto, la cosiddetta femminilizzazione del lavoro. Ma pensate oggi, cioè, se uno dice la riproduzione sociale diventa produttiva, sembra una cosa iperaccademica, credo si capisce cosa si intende. Vi faccio l'esempio, molti di voi avranno WhatsApp, okay? All'inizio WhatsApp forniva soltanto il servizio di messaggistica ed è gratuito. A un certo punto ha cominciato a mettere in campo il servizio di registrazione dei vocali. Naturalmente un vocale è più pesante di un testo, perciò WhatsApp ha dei costi, deve comprare server più grandi eccetera per stoccarlo, e però rimane gratuito. Perché? Rimane gratuito perché naturalmente tutti quei dati che sono i nostri vari messaggi servono a insegnare alle intelligenze artificiali a riconoscere, cioè il riconoscimento vocale di Siri, Cortana eccetera eccetera, se mai ci sarà, e non ci sarà, ma la macchina che senza pilota, ma ci sarà una macchina col pilota assistito che farà molto meno di quello che fanno i piloti attuali, questo funziona perché i nostri messaggi, e davvero questa cosa è importante, perché quando la riproduzione diventa produttiva non lo fa attraverso la grandiosità, che ne so, poiché Chiara è una grande influencer, ecco che allora il suo vocale è più importante del mio, che invece nessuno sa chi sono, no? Il big data è importante per l'innovazione, per l'automazione, precisamente perché è anonimo. Serve che ce ne siano tanti, no che siano, cioè che noi si parli di ecologia politica o Maron, ho dimenticato il latte, pari è, devono riconoscere parole. Okay? Non è altro, e più persone ripetono la parola, meglio impara il, e quindi probabilmente non vi troverete mai con un assistente vocale in macchina a parlare di ecologia politica, perché non ne parliamo in tantissimi. Però vabbè, comunque, tolto quello, per darvi l'esempio di come la riproduzione, e naturalmente questo non è tempo di lavoro, magari qualcuno di noi usa WhatsApp anche per lavorare, ma per lo più andiamo a giocare a calcetto, ormai non gioco più da tantissimo tempo, quindi devo trovare un qualcosa di più reale, però generalmente sono nella fase ricreativa e non nel tempo di lavoro. In più, quando ho scritto il libro parlavo di cognitivizzazione del lavoro, ma più giusto sarebbe chiamarlo adesso piattaformizzazione, altro termine pessimo, però provate a pensare nelle vostre professioni se oggi riuscireste a portare avanti il vostro lavoro senza un qualche tipo di piattaforma, e ricordiamoci che 10-15 anni fa non esistevano queste piattaforme. E infine, ultimo passaggio, è la finanziarizzazione, ovvero senza la possibilità di creare mercati cosiddetti verdi sul modello dei mercati finanziari, non sarebbe pensabile l'idea di risolvere la questione ambientale o addirittura quella climatica attraverso i mercati. Okay? I mercati creati dal protocollo di Kyoto non sono mercati simili al mercato di una merce qualsivoglia, la quale può esistere come merce ma può anche esistere come qualcos'altro. Esempio banale, una mela: se io ho il melo nel mio giardino non è una merce, viene fuori, io me la mangio, soddisfo un bisogno, ma non è assolutamente una merce perché non è prodotta per il mercato. Quindi la mela può esistere se prodotta per il mercato come merce, e può esistere se non prodotta per il mercato come bene di consumo. Avete mai provato a usare, senza che sia una merce, un permesso di inquinamento o un credito di emissione? Sono merci che esistono solo su mercati che li riconoscono come tali. Il mercato crea questa merce. È una tipologia di creazione di valore tipica del settore finanziario, che poi è percolata nel settore verde. Ed è su questa base, quindi su questo nuovo rapporto tra il valore e la natura, che è diventato perfettamente normale, da Kyoto in poi, pensare che benché il mercato fosse la causa dei problemi ecologici e in particolare di quello climatico, più mercato sarebbe stata la condizione per la risoluzione di quegli stessi problemi. Okay? Perché Kyoto e l'accordo di Parigi dicono questo. Non so se qualcuno di voi, se non ci lavorate, non vedo perché avreste dovuto sottoporvi a questa tortura, ma se qualcuno di voi ha seguito le negoziazioni che negli anni dopo la firma dell'accordo di Parigi hanno accompagnato il sistema di governo climatico, sono tutti legati a questo fantomatico, no, decisivo articolo 6, il quale dice: va bene, allora effettivamente i meccanismi di mercato non è che siano stati così performanti come ci si aspettava nel 97. Quindi metteremo un meccanismo non di mercato accanto a questi mercati, perciò nel frattempo facciamoli continuare a funzionare, che tanto meglio niente, meglio poco che niente. E poi metteremo anche un meccanismo non di mercato per risolvere il problema. Il problema è che dal dicembre 2015 a settembre-ottobre 2020 non c'è nessun tipo di ipotesi rispetto a questo meccanismo non di mercato, che in realtà aveva canalizzato, e comprensibilmente, anche degli entusiasmi da parte di chi partecipava, anche se criticamente, a quelle negoziazioni. Quindi, diciamo così, e qui chiudo la parte accademica teorica, a me interessava capire, da un lato, come fosse stato possibile arrivare a questa idea dandola per scontata, e dall'altro come fosse possibile criticarla, come dire, provare a vedere come questo accordo di questo meccanismo non di mercato potesse essere concepito e poi implementato. Tutto questo accadeva verso la fine del 2017, e nel frattempo è capitata una cosa abbastanza importante, che è stato il 2019 e l'esplosione del movimento per la giustizia climatica. Cioè, dal mio punto di vista, oggi siamo in un mondo completamente diverso da quello in cui eravamo nel 2017, e per un motivo molto semplice: perché quando nella COP, la COP è la è conferenza delle parti, significa che sostanzialmente il meccanismo, cioè ogni anno chi partecipa alla Convenzione Quadro sui mutamenti climatici dell'ONU, che comincia a lavorare nel 94, fondata nel 92, su queste idee che cercavo sommariamente di descrivervi, ogni anno si incontrano per valutare i processi, i progressi della politica climatica. E probabilmente questo invece molti di voi lo ricordano: alla fine del 2018 la conferenza delle parti numero 24, che si tiene a Katowice, vede questo evento particolare, probabilmente inatteso, che è l'emergere di Greta Thunberg a leader del movimento per la giustizia climatica. E se si va a leggere quello che scrive, o se si va a sentire quello che dice nei tre minuti di quel discorso del dicembre 2018, c'è tutto in nuce quello che sarebbe successo di lì a poco, perché sostanzialmente Greta, che rappresenta, adesso qua naturalmente la si fa semplice, però anche lì chi volesse approfondire ci sono i testi in giro e c'è un dibattito tra tante persone, Greta in qualche modo rappresenta quella parte, no? Quei soggetti, quegli attori della governance climatica che sono le grandi ONG ambientaliste, okay? WWF, Greenpeace, eccetera, che hanno sempre fornito al meccanismo di governance basato sulle fondamentali, cioè sulle intuizioni che discutevamo prima, una legittimità critica, cioè stavano nel processo e quindi in qualche modo davano legittimità. Cioè, ok, guardate che le associazioni riconoscono la governance climatica sotto l'egida dell'ONU e magari criticavano alcuni eccessi, no? Se uno va a vedere i comunicati stampa del WWF, di Greenpeace, chi più ne ha più ne metta, alla fine di ogni conferenza delle parti erano: beh, non è sufficiente, però è un passo nella giusta direzione. Okay? Sostanzialmente la cosa era quella. Quello che fa Greta è una cosa un pochino più radicale: dice sostanzialmente, guardate, facciamo che partiamo dal 2005, che è l'anno in cui viene ratificato il protocollo di Kyoto, no? Quindi firmato nel 97, però diventa operativo nel 2005 in Europa, poi, che è il mercato più grosso per quanto riguarda i diritti e i crediti di emissione, si parte dal 2008. Dice: va bene, facciamo che abbiamo 10 anni di storico, vediamo com'è andata. Voi avevate promesso che ci sarebbe stato diminuzione delle emissioni e nel frattempo avremmo anche avuto produzione di profitti per le aziende virtuose che avrebbero investito. In realtà profitti ce ne sono stati, ma un pochino meno di quanto si aspettava. Soprattutto le emissioni non sono calate per nulla, e quindi ha ritirato quel quantum di legittimità che queste associazioni invece precedentemente avevano conferito al processo di negoziazione. Quello che poi è successo nel 2019 con le grandi mobilitazioni è stata una rivoluzione nel modo in cui era stata politicizzata, e quindi entrava nel campo politico la questione climatica e la questione ecologica. Cioè, se prima in campo c'era una posizione egemone che era quella della cosiddetta green economy, cioè affrontiamo insieme il problema sociale, il problema ambientale attraverso i mercati, quello che succede nel 2019 è un ritorno, diciamo così, al pre-sviluppo sostenibile. Cioè, da un lato abbiamo gli aperti negazionisti, voi ricorderete, non lo so se lo ricordate, ma ve lo dico io, fidatevi, via, dai, dopo, se no, però questo è facile da andare a trovare come notizia. La conferenza delle parti numero 24 a Katowice non è famosa soltanto perché Greta Thunberg diventa famosa, cioè emerge come leader globale, è ricordata anche perché per la prima volta, su iniziativa della delegazione americana, il rapporto dell'IPCC, quindi insomma di questo gruppo di esperti che periodicamente fornisce ai legislatori il sapere scientifico sulla base del quale si può negoziare, e che storicamente è, diciamo così, il fondamento dello strumento di negoziazione dell'ONU. Cioè, nessuno aveva mai messo in dubbio che l'IPCC fosse la base delle negoziazioni. La delegazione americana dice che questo rapporto non viene assunto dal consesso dei negoziatori, ma se ne tiene conto. Ok? Subito seguito da Arabia Saudita, Russia e Kuwait, ai quali successivamente si uniranno Canada e Australia, i quali sostanzialmente rientrano in un campo apertamente negazionista. Okay? Non è che l'IPCC dice falsità, quindi si parte dicendo non è più la base per le negoziazioni, a non è più niente. Questa qua non è roba che a noi interessa, perché noi non è che facciamo delle scelte sulla base del fatto che c'è un fantomatico cambiamento climatico. Okay? E tanto per darvi un'idea, non è che Stati Uniti e Brasile siano due paesi periferici all'interno di queste negoziazioni, naturalmente. Poi vabbè, ci sarebbe, non ho tempo, ma è anche divertente la storia di come nascono i trattati, perché Kyoto è il prodotto di Al Gore e viene sepolto da Bush Jr., e Parigi è il prodotto di Obama e viene sepolto da Trump. Quindi è una storia abbastanza curiosa dal punto di vista degli Stati Uniti. Però la cosa importante è che abbiamo, cioè dal 2019, il campo politico rispetto alla questione climatica ed ecologica cambia radicalmente, perché non essendoci più in campo l'opzione egemone di teniamo insieme le due cose, quello che capita è la radicalizzazione delle piazze, che sostanzialmente dicono: guardate che per legare giustizia sociale e protezione ambientale non bisogna passare dal mercato. Okay? In nuce la questione è quella lì. E dall'altra quelli che dicono: vabbè, ma se non si può più tenere insieme mercato, cioè profitti, e protezione ambientale, facciamo che ci dimentichiamo la parte di protezione ambientale. Ok? Ora, il 2019 è finito e purtroppo il 2020 è cominciato con questa tragedia della pandemia, che dal punto di vista della giustizia climatica è una vera tragedia. Cioè, io personalmente a gennaio, all'inizio di febbraio, giravo come tanti altri e tante altre a preparare quello che doveva essere il quinto sciopero climatico globale del 24 aprile, e la sensazione era buona. Come dire, si veniva da un periodo di, come dire, onda di marea crescente, di alta marea, e il fatto di doversi vedere, sapete che appunto il movimento climatico, per la giustizia climatica, ha questa caratteristica di essere molto poco strutturato dal punto di vista organizzativo, da piazze piene e assemblee pochino. Quindi insomma, come dire, il fatto di non potersi, cioè non poter far sedimentare la parte organizzativa ha pesato tantissimo. Quindi è possibile, è molto possibile che torni in campo l'opzione green economy, pur non avendo funzionato precedentemente. E quindi io non ho la sfera di vetro, però non so se qualcuno di voi ha saputo che tra pochi giorni uscirà ufficialmente Green and Blue, che è una rivista del gruppo Gedi, quello che possiede Repubblica e La Stampa. Green and Blue sarà diretto da Fabio Bogo, che è uno di quelli che crede ancora alla green economy, che scrive cose che sono identiche a quelle che scriveva 20 anni fa, e quindi è possibile che, come dire, tutto ritorni a come era prima, non lo escludo. Fatto sta che in realtà al momento diciamo così, La vera novità del 2019 è che si è aperto uno spazio per pensare il rapporto tra lotta alle diseguaglianze e protezione ambientale, che in realtà parte da un presupposto diverso rispetto a quello del mercato. Ne abbiamo una della centralità del mercato. Una delle prove è invece l'ultimo rapporto Oxfam, che si intitola On Carbon Inequality, quindi la diseguaglianza climatica. Insomma, tra le tante cose interessanti che vi consiglio, se siete interessati, di andare a spulciare, uno dei dati principali è, e per dire, non venivano ricercate queste correlazioni nei precedenti rapporti Oxfam, quindi capite anche soltanto l'impatto di quel 2019, è che adesso vediamo delle possibilità che prima consideravamo del tutto infattibili. Okay? E l'idea è che appunto hanno fatto questi calcoli, quindi l'1% più ricco della popolazione mondiale, anche lì giusto per darvi un'idea, perché dopo ci sarebbe da ragionare, chiederò se ho ancora 2 minuti, sulla questione di che significa giustizia sociale nel campo del governo climatico, ma insomma, per essere parte dell'1% più ricco del mondo bisogna fare al netto 100.000 euro su base individuale all'anno, quindi non è facilissimo partecipare a questo 1%, okay? Comunque questo 1% in media, e dal punto di vista del calcolo pro capite, emette 100 volte di più pro capite, no 1% contro, del 50% meno ricco, perché appunto 50% non possiamo più dire più povero, perché se stai tra il 50 e il 70 sei povero, ok? Ma il 50% meno ricco emette 100 volte meno in media pro capite rispetto all'1% più ricco. Quindi vedete che la questione di classe, la questione climatica, che non sono mai state pensate, cioè pensate anche soltanto a quanto si sia detto i lavoratori si oppongono, i sindacati si oppongono alla transizione ecologica, no? Perché sono affezionati a essere minatori, sono affezionati a essere siderurgici, eccetera, eccetera, no? Quindi l'idea era che in realtà una politica centrata sulla questione sindacale del lavoro dovesse necessariamente essere antiecologica. Okay? Dopo il 2019 invece è diventato semplicissimo pensare politica climatica e politiche per il lavoro, quindi sostanzialmente politiche sindacali per la giustizia sociale tradizionalmente intesa, come, diciamo così, quantomeno sovrapponibili. Non che sia evidente che possano andare insieme, ma si può fare, quindi l'obiettivo di un lavoro organizzativo dal punto di vista degli attivisti è precisamente rinforzare questo legame. Per fare alcune riflessioni sostanzialmente conclusive su questa questione, no? Come dire, lavoro e clima, a partire da uno scenario che naturalmente è mutato. Noi stessi, quando ci ragionavamo, sapete che il terzo e il quarto sciopero climatico dell'anno scorso, quindi 27 settembre e 29 novembre, hanno avuto come originalità, almeno per quanto riguarda l'Italia, il fatto che sia i sindacati di base tutti che alcuni pezzi di CGIL li avevano ufficialmente sostenuti, cosa che non era capitato né a marzo né a maggio. Quindi insomma, dal mio punto di vista era stato un passaggio molto interessante, perché forniva quantomeno lo spazio dialogico per imbastire un ragionamento di mutuo riconoscimento. Naturalmente il 2020, come si diceva, ha portato anche la pandemia. La pandemia è stata un blocco da questo punto di vista, e tuttavia ha anche fornito un ulteriore elemento di conferma della ineludibilità di questo nesso, ok? Perché? Perché oramai non ho tempo per dilungarmi, ma anche qui, se vi interessa, mi dite e vi giro tutti i testi, perché anche qui, piccola parentesi che sembra, però secondo me è stato interessante, e i migliori prodotti di lettura critica delle origini della pandemia da Covid-19, che vengono da alcuni epidemiologi critici americani e australiani, sono stati tradotti in Italia dai movimenti per la giustizia climatica, non da Repubblica, non dalla Stampa, non dal Corriere, che ci sono arrivati 4 mesi dopo a mettere queste cose qui. Okay? Sono tutti nati dal lavoro dal basso, e questo per dire che in realtà questo, diciamo così, accavallarsi del momento accademico e del momento dell'attivismo ha prodotto delle realtà molto originali in Italia più che altrove, e che secondo me è giusto riconoscere alle persone che si sono impegnate in questo progetto, perché effettivamente la qualità del sapere prodotto anche da questo punto di vista è stata notevole. E quindi insomma, il fatto che ci siano delle radici ecologiche, quindi nello scompenso delle modalità in cui si organizzano produzione e riproduzione, nella pandemia da Covid-19 è ormai quasi diventata diciamo così, è un dato comune. Pochi, cioè quasi nessuno lo nega, a meno che non sia per l'appunto un negazionista. Faccio riferimento, appunto, non posso prendermi neanche un minuto per descriverlo, però i lavori di Rob Wallace, di cui tra poco arriverà in Italia anche il libro tradotto, secondo me sono i più precisi su questo punto. Ma dal punto di vista del rapporto lavoro-clima, quindi lavoro-crisi ecologica, ci danno delle chiavi di lettura, soprattutto rispetto agli effetti, ok? Perché? Allora, in primo luogo, se voi ci pensate, la pandemia ha mostrato quanto siano fragili i sistemi ecologici, i sistemi economici, se organizzati al modo neoliberale, per due ragioni. Il primo, il fatto di avere delle catene del valore allungate quanto più possibile. Una volta che è emerso il problema, quindi il patogeno circolato, e quindi è diventata una situazione pandemica, con quelle catene larghissime, amplissime del valore, il vettore di contagio è stato rapidissimo. Okay? Un'economia così interconnessa, in cui quasi nessuna filiera più è, diciamo così, territorializzata, e quindi anche per esempio in agricoltura le filiere tendono ad essere quanto più espanse possibile, questo naturalmente ha facilitato il contagio. Per quanto riguarda invece la capacità di reazione, quindi la cosiddetta resilienza dei sistemi sociali rispetto agli shock esterni, pensate a quanto il just in time, cioè l'idea che si debba avere in magazzino solo e soltanto quello che serve per soddisfare l'eventuale domanda di mercato domani, ok? Quanto sia stata un fattore di ulteriore fragilizzazione dei sistemi sanitari. Quindi uno dice, beh, la pandemia può capitare, certo che può capitare, questa in particolare era stata annunciata da mo', nel senso non è che mancassero gli studi in cui si diceva no, che avremmo avuto la pandemia, ma che c'erano dei fattori di rischio tali per cui le società intelligenti avrebbero dovuto correre ai ripari e quindi quantomeno relativizzare la questione del just in time, no? E invece naturalmente non si è fatto, e quindi noi abbiamo avuto i mesi successivi allo scoppio della pandemia senza le mascherine, senza i respiratori, eccetera eccetera. Ma, e questo è l'ultimo elemento su cui chiudo, una ulteriore questione che ci invita, io credo, a pensare come decisivo il nodo lotte sul lavoro, lotte per il clima, è che c'è una sovrapponibilità quasi perfetta, comunque molto significativa, tra le mappe del contagio e le mappe dello sfruttamento. Qui in regione, la nostra, a luglio, ad agosto, lo stesso assessore alla sanità della regione Emilia-Romagna diceva con candore che effettivamente i vettori di contagio stavano nella logistica e nel settore delle carni. Ok? Caso strano, poi fatalità, sono anche i settori in cui effettivamente il tasso di sfruttamento è più elevato, perché ci sono orari molto lunghi e scarso riconoscimento delle forze sindacali, quindi pochissima disponibilità di dispositivi di protezione individuale, pochissime pause, per esempio, pochissima capacità di dire se il magazzino, se il capannone è troppo piccolo, devono essere delle turnazioni che permettono il distanziamento sociale. D'accordo? Dove tutto questo non è potuto accadere, ma ad esempio andando fuori regione, pensate al settore turistico, no? Quindi, monocultura del turismo in particolare in Sardegna. Se voi togliete Briatore e gli altri due o tre VIP, il grosso dei contagiati e il grosso di chi è finito in rianimazione o comunque in terapia intensiva sono lavoratori stagionali per le stesse ragioni. Okay? Lunghissimi turni, scarsa disponibilità di dispositivi di produzione individuale e in generale ampia esposizione ai meccanismi di sfruttamento. Se ci pensate, le rivendicazioni sindacali in questi contesti sono precisamente le condizioni di possibilità per pensare a una transizione giusta verso un'economia climaticamente sostenibile, cioè rallentare la produzione, quindi riduzione del tempo di lavoro, moltiplicazione delle pause all'interno del mansionario. E, dall'altro lato, naturalmente c'è la questione di interrogarsi su cosa è effettivamente necessario produrre e su cosa non è necessario produrre, e qui concludo perché faccio riferimento a quello che dal mio punto di vista almeno è stato uno degli scritti più significativi che sono usciti durante la pandemia, e lo ha scritto Adam Tooze, che è uno storico dell'economia, penso che sia inglese, comunque lavora negli Stati Uniti, e il suo articolo, di nuovo tradotto dai Movimenti per la Giustizia Climatica in Italia,
per il Guardian si intitolava La prima crisi economica dell'antropocene. Antropocene è questo termine che adesso sta diventando un pochino di moda, no? Che sostanzialmente fa riferimento a una traduzione geologica dell'impatto degli esseri umani sui diciamo così cicli biosferici, no? Come dire, un ipotetico geologo tra un milione di anni vedrebbe il passaggio degli umani del XX secolo su questa terra. E tu sostanzialmente dicevi la differenza tra questa crisi e quelle precedenti, compresa quella del 2008, quindi un periodo in cui già c'era il problema del cambiamento climatico, ma non c'era ancora stato il 2019 ecologista, è che nelle crisi precedenti, lì fammi parte dal 1929, dal 29 fino al 2008, si sapeva che dal punto di vista economico la soluzione ottimale sarebbe stata quella di portare di nuovo a lavoro le persone che erano diventate disoccupate a causa della crisi. Per risolvere la crisi economica bisognava rilanciare il ciclo economico. E lui dice, ma ora che sappiamo che le origini di questi problemi qui sono ecologiche e che lavorare tanto per lavorare moltiplica, esacerba il problema, in questa crisi noi non possiamo non cominciare a interrogarci su cosa vogliamo produrre, chi lo deve produrre, come. Per fare questo il coinvolgimento delle forze sindacali è condizione necessaria, non sufficiente, ma necessaria per provare a pensarlo, e quindi ecco che insomma io vi ringrazio per l'attenzione, smetto di annoiarvi, ripetendo però che secondo me a questo punto per l'ecologia politica è decisivo confrontarsi con quel nodo. Grazie.
Seguici su www.scuolaecologiapolitica.it.